Vangelo di Gesù Cristo secondo Luca, capitolo 18, con commento di padre Lino Pedron.
Diceva loro una parabola sulla necessità di pregare sempre, senza stancarsi mai. In una città viveva un giudice che non temeva Dio, né aveva riguardo per alcuno. In quella città c'era anche una vedova che andava da lui e gli diceva: «Fammi giustizia contro il mio avversario!» Per un po' di tempo egli non volle, ma poi disse tra sé: «Anche se non temo Dio e non ho riguardo per alcuno, dato che questa vedova mi dà tanto fastidio, le farò giustizia, perché non venga continuamente a importunarmi». E il Signore soggiunse: «Ascoltate ciò che dice il giudice disonesto. E Dio non farà forse giustizia ai suoi eletti che gridano giorno e notte verso di lui? Li farà forse aspettare a lungo? Io vi dico che farà loro giustizia prontamente. Ma il figlio dell'uomo, quando verrà, troverà la fede sulla terra?» Commento:
pregare non è facoltativo, ma obbligatorio. È necessario pregare sempre, senza stancarsi. Il pericolo di perdersi d'animo è quasi inevitabile nella preghiera, perché l'interlocutore è invisibile e incontrollabile, e non si può mai essere sicuri del suo ascolto e della sua risposta, a meno che non si creda fermamente che Dio ci ama, nel qual caso tutti i dubbi e i problemi scompaiono. Si può pregare sempre, perché la preghiera non si sovrappone alle nostre azioni, ma le illumina e le indirizza al loro fine. Il cuore può e deve essere sempre intento in Dio, perché è fatto per Lui e perché lo esige il più grande dei comandamenti: amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua forza e con tutta la tua mente. La preghiera è importante perché è desiderio di Dio, e Dio amore non desidera altro che di essere desiderato e amato. Il nostro peccato, che è lontananza da Dio, si evidenzia soprattutto nella preghiera. La preghiera può essere il momento della noia o della gioia, del disgusto o dell'appagamento della nostra fame e sete di Dio. Tutto dipende dal fatto se amiamo o non amiamo Dio. Per pregare è soprattutto necessario essere umili e sentirsi poveri e bisognosi. Dio ascolta proprio la preghiera dell'oppresso, non trascura la supplica dell'orfano né la vedova quando si sfoga nel lamento. Le lacrime della vedova non scendono forse sulle sue guance e il suo grido non si alza contro chi gliele fa versare. Chi venera Dio sarà accolto con benevolenza. La sua preghiera giungerà fino alle nubi. La preghiera dell'umile penetra le nubi finché non sia arrivata. Non si contenta, non desiste finché l'Altissimo non sia intervenuto, rendendo soddisfazione ai giusti e ristabilendo l'equità. Se un uomo così perverso, come il giudice della parabola, è capace di esaudire le richieste insistenti della vedova, Dio, che è giusto e misericordioso, non esaudirà prontamente le preghiere dei suoi eletti che gridano a lui giorno e notte, ossia sempre, senza stancarsi? Certamente, anzi, l'intervento di Dio, a differenza di quello del giudice, è repentino ed efficace. Questo brano del Vangelo è un invito alla fiducia, all'ottimismo. Dio non ci esaudisce per togliersi dai piedi degli scocciatori, ma perché ci ama. L'interrogativo con cui si chiude il Vangelo di oggi ci chiede una sempre rinnovata presa di posizione nei confronti di Dio. L'Apostolo Paolo attendeva con fiducia la morte e il giudizio, perché aveva conservato la fede. Questo è anche l'augurio che facciamo a noi e a tutti.
Disse ancora questa parabola per alcuni che avevano l'intima presunzione di essere giusti e disprezzavano gli altri. Due uomini salirono al tempio a pregare. Uno era fariseo e l'altro pubblicano. Il fariseo, stando in piedi, pregava così tra sé: «Oh Dio, ti ringrazio perché non sono come gli altri uomini, ladri, ingiusti, adulteri, e neppure come questo pubblicano. Digiuno due volte alla settimana e pago le decime di tutto quello che possiedo». Il pubblicano invece, fermatosi a distanza, non osava nemmeno alzare gli occhi al cielo, ma si batteva il petto dicendo: «Oh Dio, abbi pietà di me, peccatore». Io vi dico, questi, a differenza dell'altro, tornò a casa sua giustificato, perché chiunque si esalta sarà umiliato, chi invece si umilia sarà esaltato. Commento.
In questo brano abbiamo due modelli di fede e di preghiera. Da una parte il fariseo, che sta proprio davanti al proprio io. Egli è sicuro della sua bontà, giustifica se stesso e condanna gli altri. Dall'altra il pubblicano, che sentendosi lontano da Dio e non potendo confidare in sé, si accusa e invoca il perdono. Il fariseo non sta davanti a Dio, ma a se stesso. Non parla con Dio, ma con se stesso. La sua preghiera non è un dialogo, ma un monologo. Essa sembra un ringraziamento a Dio, ma in realtà è una strumentalizzazione di Dio per il proprio autocompiacimento. Egli si appropria dei doni di Dio per lodare se stesso invece del Padre e per disprezzare i fratelli invece di amarli. Se la preghiera non è umile, è una separazione diabolica dal Padre e dai fratelli. È lo stravolgimento massimo. In essa si usa Dio per cercare il proprio io. È il peccato allo stato puro. Il fariseo accusa gli altri di essere rapaci proprio mentre lui sta cercando di appropriarsi della gloria di Dio. Accusa gli altri di essere ingiusti, ossia di non fare la volontà di Dio, mentre lui trasgredisce il più grande dei comandamenti, l'amore per Dio e per il prossimo. Accusa gli altri di essere adulteri, mentre lui si prostituisce all'idolo del proprio io, invece di amare Dio. La religiosità che egli vive è solo esteriore, dentro c'è presunzione, ma anche molta grettezza, cattiveria, arroganza, che lo spinge a giudicare con disprezzo il fratello peccatore, che ha preso posto in lontananza. Matteo scrive che i farisei assomigliano ai sepolcri imbiancati, belli all'esterno, ma pieni di putridume all'interno. All'esterno il fariseo è un perfetto credente, ma dentro i suoi pensieri e i suoi sentimenti sono totalmente diversi da quelli di Dio, che ama tutti, indistintamente, e in primo luogo i peccatori. Il nostro fariseismo esce proprio tutto e bene quando preghiamo. La preghiera è lo specchio della verità. Ci fa vedere che abbiamo dentro tutto il male che vediamo negli altri. Non c'è preghiera vera senza umiltà e non c'è umiltà senza la scoperta del proprio peccato, anche del peggiore. quello di considerarsi giusti. La preghiera del pubblicano e quella dell'umile penetra le nubi, è simile a quella dei lebbrosi e del cieco. È la preghiera che purifica e illumina. È una supplica con due poli, la misericordia di Dio e la miseria dell'uomo. L'umiltà è l'unica realtà capace di attirare Dio. Fa di noi dei vasi vuoti che possono essere riempiti da Dio. La fede che giustifica viene dall'umiltà che invoca la misericordia. La presunzione della propria giustizia non salva nessuno. Il giusto non è giustificato finché non riconosce il proprio peccato. Senza umiltà non c'è conoscenza vantaggiosa né di sé né di Dio e si rimane sotto il dominio del maligno. Se il peccato è la superbia e il peccatore è il superbo, l'umiltà che il Vangelo richiede ad ogni credente è quella di riconoscere la propria umiliante realtà di fariseo superbo. L'autore dell'imitazione di Cristo sintetizza perfettamente l'insegnamento di questa parabola. A Dio piace più l'umiltà dopo che abbiamo peccato che la superbia dopo che abbiamo fatto le opere buone.
Gli presentavano anche i bambini piccoli perché li toccasse, ma i discepoli, vedendo ciò, li rimproveravano. Allora Gesù li chiamò a sé e disse: «Lasciate che i bambini vengano a me e non glielo impedite. A chi è come loro, infatti, appartiene il regno di Dio. In verità io vi dico, chi non accoglie il regno di Dio come l'accoglie un bambino, non entrerà in esso». Commento.
Dopo il capitolo 10, il viaggio di Gesù verso Gerusalemme è tutta una catechesi sulla vita filiale, quasi un commento alle varie domande del Padre nostro. Qui si giunge al nocciolo. A quale condizioni l'uomo può dire addio Abba? Non gli si chiede altra qualità che quella di accettare la sua realtà di figlio e di diventare ciò che è, figlio del Padre. Anche se è vecchio, deve rinascere a vita nuova da Dio. La condizione posta da Gesù per entrare nella famiglia di Dio è questa: se non vi convertirete e non diventerete come i bambini, non entrerete nel regno dei cieli. I piccoli entrano nel regno che è il figlio proprio perché accettano la paternità di Dio. Nel capitolo 9, a partire dai versi 46, Gesù si identifica con il bambino. Qui vuole portare noi a fare altrettanto, per accogliere il regno e avere parte con lui. Il che fare per ereditare la vita eterna è innanzitutto il lasciarsi fare, il saper ricevere. In questo si realizza la più grande potenzialità dell'uomo. Lasciarsi fare figli di Dio. È una passività che ci costruisce più di ogni altra attività. Lo sforzo di ogni crescita umana mira giustamente ad emanciparsi dalla situazione di dipendenza dei genitori. Essere adulti nella fede, invece, significa diventare sempre più piccoli e dipendenti da Dio. Tutto lo sforzo di Gesù è di condurci a questo stato di povertà e di umiltà che è il suo, per farci rinascere figli nel figlio, in modo da poter dire con gioia il suo stesso sì di compiacenza al Padre. La vita è dire sì, grazie. La morte è l'autosufficienza di chi dice a Dio no, prego. I discepoli pensano che per Gesù è una perdita di tempo e di prestigio intrattenersi con i bambini, perché non hanno ancora capito il mistero della piccolezza. Vogliono difendere Gesù da ciò in cui si è identificato. Gesù chiama a sé proprio quello che i discepoli vogliono allontanare da lui. Gesù comanda alla Chiesa di non escludere i piccoli e i peccatori. I non aventi diritto e gli esclusi sono gli ammessi al banchetto. Noi abbiamo accesso a lui solo se diventiamo come loro. L'unico impedimento ad entrare nel regno è pretendere di averne diritto o accampare meriti e privilegi. Il mistero del regno è la conoscenza che il figlio ha del padre, come uno che è e ha tutto da lui e per lui. Il Vangelo vuole portarci a questo spossessamento totale, a questa povertà alla quale è promesso il regno. L'umiltà, verità dell'uomo, è l'humus in cui nasce il dono della fede che ci fa accettare noi stessi come dono del Padre, suoi figli. Solo così partecipiamo alla gioia del Figlio ed entriamo nel mistero di Dio. Per questo bisogna diventare bambini. In verità vi dico, chi non accoglie il regno di Dio come un bambino non vi entrerà. È un'affermazione solenne, di autorità divina. È Dio che parla in prima persona, a nome proprio. È un'espressione durissima, è simile ad altre due. Chi non è con me è contro di me. E chi non rinuncia a tutti i suoi averi non può essere mio discepolo. Discepolo è colui che, non possedendo nulla, neanche se stesso, è tutto del Padre. Il regno non è da fare o da costruire. C'è già, è solo da accogliere. Non è difficile accoglierlo, perché è Gesù stesso il più piccolo di tutti. Questo accogliere è superiore ad ogni nostro fare. È la possibilità estrema dell'uomo, lo fa capace di Dio. Il regno è Gesù, figlio di Dio. Va accolto come un bambino, perché si è fatto piccolo. Chi accoglie Gesù è a sua volta accolto da lui ed entra nel suo regno.
Un notabile lo interrogò. Maestro buono, che cosa devo fare per avere in eredità la vita eterna? Gesù gli rispose. Perché mi chiami buono? Nessuno è buono se non Dio solo. Tu conosci i comandamenti? Non commettere adulterio, non uccidere, non rubare, non testimoniare il falso, onora tuo padre e tua madre. Costui disse, tutte queste cose le ho osservate fin dalla giovinezza. Udito ciò, Gesù gli disse, una cosa ancora ti manca. Vendi tutto quello che hai, distribuiscilo ai poveri e avrai un tesoro nei cieli. E vieni, seguimi. Ma quello, udite queste parole, divenne assai triste, perché era molto ricco. Quando Gesù lo vide così triste, disse: quanto è difficile per quelli che possiedono ricchezze entrare nel regno di Dio. È più facile, infatti, per un cammello passare per la cruna di un ago che per un ricco entrare nel regno di Dio. Quelli che ascoltavano dissero: e chi può essere salvato? Rispose: ciò che è impossibile agli uomini è possibile a Dio. Pietro allora disse: noi abbiamo lasciato i nostri beni e ti abbiamo seguito. Ed egli rispose: in verità io vi dico, non c'è nessuno che abbia lasciato casa o moglie o fratelli o genitori o figli per il regno di Dio che non riceva molto di più nel tempo presente e la vita eterna nel tempo che verrà.
Commento.
Il brano riguarda il che fare per ereditare la vita eterna, nominata all'inizio e alla fine del brano. Tratta del problema fondamentale dell'uomo, la salvezza. Tutto il viaggio di Gesù verso Gerusalemme è una spiegazione sul che fare per ereditare la vita eterna. Bisogna diventare ciò che realmente siamo, poveri e umili come bambini, per tornare ad essere figli del Padre. Ma noi siamo troppo ricchi e grandi. Il racconto vuole che ci immedesimiamo con il notabile, per farci constatare che ci è impossibile salvarci. Questo notabile è il contrario dei piccoli del brano precedente. Questi non hanno nulla e non sono nulla e ricevono tutto ciò che hanno e sono dal Padre, sono i suoi figli più piccoli. Lui invece ha tanto ed è tanto, è ricco e notabile e riceve da Mammona quanto ha ed è. Il comandamento dell'amore di Dio si realizza nel lasciare tutto per seguire Cristo, che è Dio che ci interpella personalmente qui e adesso. A chi osserva i comandamenti dell'amore del prossimo manca ancora una cosa, la principale per avere la vita eterna: amare Gesù ed essere con Lui e come Lui. Solo così si eredita la vita eterna, perché la vita eterna è in Gesù, è Gesù. Dio ci ha dato la vita eterna e questa vita è nel suo Figlio. Chi ha il Figlio ha la vita, chi non ha il Figlio non ha la vita. Gesù è il tesoro vero, la vera ricchezza, presente e futura, per il quale si lascia tutto con gioia. In questo notabile si assommano l'avere e l'apparire, la ricchezza e il potere. La vita eterna è un'eredità, un dono che spetta ai figli di Dio in quanto tali. Ciò che bisogna fare per ereditarla è una vita filiale, che non abbia come principio la ricchezza, il potere e la superbia, ma la povertà, il servizio e l'umiltà del figlio Gesù. È quanto Gesù va dimostrando con la sua vita e il suo insegnamento.
Poi prese con sé i dodici e disse loro: ecco, noi saliamo a Gerusalemme e si compirà tutto ciò che fu scritto dai profeti riguardo al Figlio dell'uomo. Verrà infatti consegnato ai pagani, verrà deriso e insultato, lo copriranno di sputi e dopo averlo flagellato lo uccideranno e il terzo giorno risorgerà. Ma quelli non compresero nulla di tutto questo. Quel parlare restava oscuro per loro e non capivano ciò che egli aveva detto. Commento:
la morte di Gesù, già annunciata due volte, viene nuovamente annunciata e spiegata nel suo significato profondo. È il compimento delle scritture. La vita di Gesù ha un principio e un fine, il Padre. Questo terzo annuncio segue il brano in cui gli apostoli hanno fatto la constatazione di aver lasciato tutto e precede il racconto del miracolo della guarigione del cieco. Se hanno lasciato tutto, certamente hanno capito che Gesù è il solo buono, il tesoro nascosto, la perla preziosa, il regno di Dio in mezzo a noi. Ma certamente non sanno ancora quanto è buono. Egli è buono della bontà stessa di Dio, che si rivela nella povertà, umiliazione e umiltà del Figlio dell'uomo consegnato per noi. Proprio così ci salva dal male che nasce dall'ignoranza di Dio. Alla sua radice, nell'egoismo, i suoi frutti velenosi, nella brama di avere, potere e apparire. L'amore di un Dio crocifisso nella sua passione per l'uomo, già incredibile in sé per la sua smisurata grandezza, trova in noi una resistenza quasi insuperabile a causa dell'antica menzogna sul conto di Dio inoculata in noi dal serpente antico. Veramente siamo stolti e tardi di cuore nel credere alle parole dei profeti. La catechesi di Gesù ha un risultato deludente. I discepoli non capiscono nulla, sanno però ciò che non vogliono e non possono capire. L'umiliazione di Gesù come via della salvezza. Fine di ogni catechesi è riconoscere questa cecità davanti a Lui, in modo da chiedergli l'illuminazione. L'istruzione religiosa non porta alla conoscenza, ma ci apre alla rivelazione, proprio mostrando la nostra incomprensione dell'essenziale della salvezza e facendoci invocare la luce. Gesù spiega il significato della sua morte e risurrezione. È la realizzazione della grande profezia sul Figlio dell'uomo, compimento di tutta la promessa di Dio. Ciò che avverrà a Gerusalemme non è un caso o un incidente fortuito, ma frutto del sapiente disegno di Dio che il Figlio conosce, esegue e rivela. È la parola di cui tutta la Bibbia è un commento. La croce è la chiave per entrare e scoprire il tesoro di Dio. Egli è di sua natura consegna perché è dono di sé e ciò che Dio è in sé lo diventa per noi nel Figlio. L'uomo desidera possedere solo perché non conosce Dio che è dono. Dio è essenzialmente povero, non possiede neanche se stesso. Ogni persona della Trinità è se stessa perché è dell'altra. È costituita dal suo rapporto di dono. Questa povertà è propria dell'amore, in cui ognuno dona se stesso all'altro e riceve tutto da lui, anche la propria identità. Il Figlio dell'uomo sarà consegnato alle nazioni. Indica l'universalità dell'amore di Dio e del dono della salvezza. Sarà schernito, significa, sarà trattato da bambino. L'uomo desidera l'onore, l'amore invece accetta ogni umiliazione. Erode giungerà a nientificare Gesù. Sarà insultato. L'uomo desidera l'arroganza del potere sugli altri. Dio invece sta con noi come il più piccolo fra tutti, come colui che serve e porta su di sé ogni ingiuria. Sarà sputacchiato. L'uomo con il suo sputo riversa su di lui tutto il suo disprezzo e il veleno del serpente antico che ha nel cuore, mentre Gesù, con la sua saliva, guarisce il nostro mutismo e la nostra tenebra. Lo uccideranno. Gesù sarà ucciso. Affermerà così fin nella morte i valori per cui è vissuto. L'uccisione di Gesù certifica tutta la sua vita come trasparenza del suo amore verso il Padre e verso i fratelli. E il terzo giorno risorgerà. La risurrezione è in continuità con il mistero di umiliazione e di morte. È la settima e ultima azione fatta da quel Dio che assume su di sé le sei precedenti che fa l'uomo: consegnare, deridere, insultare, sputacchiare, flagellare e uccidere. Nella risurrezione si fa palese il vero senso della croce. Il suo abbassamento e il suo svuotamento assoluto manifestano la gloria di un amore infinito. Per questo, e nonostante questo, Dio ha esaltato il suo Cristo. Il mattino di Pasqua è la ratifica del Venerdì Santo come vittoria sull'egoismo e sulla morte. Le parole dette da Gesù sono la rivelazione dell'unico buono che per amore si fa carico di ogni nostro male. La salvezza dell'uomo è vedere ciò che è stimato e amato dal suo Signore e viverlo. Per questo, nel brano seguente, Gesù guarisce la vista del cieco, che è simbolo di ogni uomo.
Mentre si avvicinava a Gerico, un cieco era seduto lungo la strada a mendicare. Sentendo passare la gente, domandò che cosa accadesse. Gli annunciarono: «Passa Gesù il Nazareno!» Allora gridò dicendo: «Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me!» Quelli che camminavano avanti lo rimproveravano perché tacesse, ma egli gridava ancora più forte: «Figlio di Davide, abbi pietà di me!» Gesù allora si fermò e ordinò che lo conducessero da lui. Quando fu vicino, gli domandò: «Che cosa vuoi che io faccia per te?» Egli rispose: «Signore, che io veda di nuovo!» E Gesù gli disse: «Abbi di nuovo la vista, la tua fede ti ha salvato!» Subito ci vide di nuovo e cominciò a seguirlo glorificando Dio. E tutto il popolo, vedendo, diede lode a Dio. Commento.
Anche questo episodio del Vangelo ci riguarda personalmente. In questo cieco viene rappresentata tutta l'umanità. La nostra cecità è la non conoscenza di Dio, congiunta con la presunzione di vederci. Il Messia è stato annunciato dai profeti come colui che ridà la vista ai ciechi e porta ai poveri la lieta notizia. La folla che è attorno a Gesù è di impedimento al cieco, come sarà di impedimento a Zaccheo. Il comportamento della folla è molto significativo. Invece di commiserare il malato e aiutarlo, è infastidita dalle sue grida. Il dolore e la disperazione del cieco è meno importante della loro quiete o del loro pellegrinaggio a Gerusalemme. Il problema della tranquillità personale può far dimenticare e perfino ostacolare le migliori iniziative di bene. Gli amici e i discepoli di Gesù, che avrebbero dovuto aiutare e incoraggiare il cieco, sono proprio quelli che vorrebbero farlo tacere e impedirgli di pregare il Salvatore. Non solo, ma lo rimproverano anche. Gesù però non invita l'uomo a tacere, ma a venire a lui. La sensibilità e la libertà di Gesù risaltano in ogni pagina del Vangelo, soprattutto quando sono accostate all'indifferenza e all'egoismo delle persone che lo circondano. Il cieco prega Gesù, chiamandolo per nome. Gesù significa «Dio salva». Negli Atti degli Apostoli leggiamo: «Chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvato». In nessun altro c'è salvezza. Non vi è infatti altro nome dato agli uomini sotto il cielo nel quale è stabilito che possiamo essere salvati. La salvezza è fare esperienza in prima persona dell'amore gratuito di Dio che dona e perdona. Gesù è la rivelazione di questo amore del Padre. L'atteggiamento del cieco è in contrapposizione con l'ottusità dei giudei e degli stessi cristiani. Gesù si lamenta con la gente del suo tempo perché non crede se prima non ha veduto e toccato. Il cieco non ha bisogno di questo. L'apostolo Tommaso crede solo dopo aver veduto e toccato. Ma Gesù gli dice: «Perché mi hai veduto, hai creduto. Beati quelli che pur non avendo visto crederanno». Questa beatitudine sembra coniata appositamente per il cieco di Gerico, un cieco che vede più acutamente dei vedenti. Per questa fede Gesù lo guarisce all'istante e lo salva. Ottenere la vista della fede ci permette di seguire Gesù che ha detto: «Chi segue me non cammina nelle tenebre, ma avrà la luce della vita». Alla fine del racconto tutti i presenti hanno un comportamento concorde e corale con il cieco guarito. Lodano Dio con lui. La lode che ci fa partecipi del bene altrui è l'espressione più alta dell'amore.